time is now.
Ben scavato, vecchia talpa. Indagine radiofonica sugli servizi segnalati dagli ascoltatori. Per le vostre segnalazioni, ben scavato, @controradio.it. WhatsApp 366 6260 155. Telefono diretta 055 73 99933.
Time is now.
E così alle 9.36 minuti prendiamo nuovamente la linea dalla redazione. Buongiorno, ben ritrovati da Chiara Brilli. A chi ci ascolta e ci segue su Facebook nella nostra pagina social Contro Radio Firenze, siamo all'ultima puntata di stagione di Ben Scavato Vecchia Talpa, dedicata ad un argomento quanto mai attuale e partecipato anche per quanto riguarda le vostre segnalazioni durante tutto l'anno. Stiamo parlando di rifiuti, in particolar modo il titolo che abbiamo voluto dare a questa coppia di trasmissioni è stato il ciclo del riciclo. Ci siamo occupati 2 settimane fa in particolar modo della raccolta porta a porta, delle scelte plastic free in Toscana, ed oggi ci concentriamo sulla seconda parte. Dopo le buone pratiche, il riciclo dove va a finire? Qual è la situazione impiantistica, gli accordi industriali che sono in corso in Toscana, i principali e anche i più innovativi? In studio con noi anche questa settimana Alessandro Signorini, Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione Alia, ben trovato.
Buongiorno Chiara, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, dicevamo Alessandro, sono tante, anche importanti, innovative le sperimentazioni, non si parla neanche più di sperimentazioni ma di cose assodate, che hanno preso campo in Toscana per quanto riguarda la filiera del riciclo. Però facciamo un passo indietro rispetto alla cronaca, perché nell'arco appunto di queste 2 settimane dalla nostra precedente trasmissione abbiamo dato notizia nei nostri spazi informativi della questione del TAR della Toscana, che ha sospeso il no della regione al termovalorizzatore di Case Passerini. La richiesta di sospensiva, lo ricordiamo, era stata presentata da Cutermo, dalla società contro il diniego opposto appunto dalla regione all'autorizzazione unica per la realizzazione del termovalorizzatore nel comune di Sesto Fiorentino. Cosa accade con questa posizione del tribunale amministrativo? L'udienza nella quale appunto si discuterà il ricorso di Cutermo ci sarà a dicembre. Il presidente della regione Toscana Rossi ha già annunciato che faranno ricorso. Qual è la posizione di Alia? Ricordiamo che Alia ha intrapreso un impegno preciso con la regione per voltare pagina rispetto al termovalorizzatore.
Sì, di fatto questa decisione del TAR riguarda Cutermo e riguarda il legittimo diritto di questa società di capire se si va verso la chiusura definitiva di questo progetto una volta per tutte, oppure se in una forma un po' inaspettata si debba ripartire con la realizzazione di questo impianto. Di fatto Alia è società della Toscana Centrale che non può perdere tempo nell'attesa. Ha un deficit impiantistico, ce lo abbiamo, e stiamo lavorando per sostituire più possibile qualsiasi tipologia di materiale con un riutilizzo spinto dello stesso materiale. Naturalmente l'obiettivo è quello di massificare, come abbiamo detto 2 settimane fa, i materiali oggetto della nostra separazione giornaliera, della raccolta differenziata. Ci dobbiamo anche focalizzare su quelli che sono gli aspetti legati al rifiuto residuo non differenziabile. Credo però che sia un atto tutto dovuto e voluto dal TAR per disquisire una volta per tutte la storia del termovalorizzatore, ma credo che nei fatti si sia già voltato pagina.
Anche perché in qualche modo i tempi hanno superato la stessa concezione del termovalorizzatore, sia da un punto di vista degli sviluppi delle tecnologie esistenti, quindi sia da un versante ambientale che da un versante anche industriale.
Questo certamente, perché tutti i materiali immessi al consumo oggi, quelli che noi acquistiamo, gli imballaggi, quelli che poi diventano i nostri rifiuti primari, sono tutti studiati per incentivare il loro riciclo diretto, quindi avremo una produzione nel tempo sempre minore di rifiuto residuo. Contemporaneamente la tecnologia, al di là dei materiali avviati al riciclo, sta lavorando. Proprio ieri il Sole 24 Ore pubblicava un articolo in cui Eni ha presentato un ipotesi di sviluppo di ricerca per quanto riguarda la produzione di energia dagli scarti non differenziabili. Allora, se arriviamo anche a processi di lavorazione di questi materiali per produrre energia senza combustione, È chiaro che il concetto di termovalorizzatore è un concetto più antiquato di quanto si creda.
Andando avanti negli scenari appunto che la Toscana pone anche rispetto alla scala nazionale come modello da adottare, c'è quella del rapporto degli accordi industriali, della filiera del riciclo, che adesso ha adottato un modello di accordi industriali che si differenziano da quelli precedenti di tipo commerciale. Spiegaci e facci qualche esempio.
Beh, l'esempio che abbiamo vissuto lo scorso anno e più importante è sicuramente l'esempio della filiera del vetro. Ad Empoli da sempre abbiamo una delle più grandi aziende italiane ed europee che produce bottiglie di vetro dagli scarti provenienti dalla raccolta differenziata. Questa società, che si chiama Zignago, è un player nazionale e internazionale, non ha fatto solo un accordo commerciale con Ale, ma ha sottoscritto la realizzazione di una nuova società che si chiama Vetro Revet, che subentra alla vecchia Revet Vetri, e di fatto è il segnale che ci sono operatori che lavorano su certi materiali che non investono proprio in pluriennalità per utilizzare materia prima sostitutiva. Quanto fatto con Zignago per il vetro, noi lo stiamo cercando di replicare per tutte le frazioni, che siano le frazioni plastiche, che siano le frazioni metalliche, che siano le frazioni cartacee. Per quanto riguarda invece la frazione, il 40% dei nostri rifiuti, che è l'organico che produciamo, in quel caso la produzione è direttamente nostra tramite gli attuali impianti di compostaggio, che noi trasformeremo in biodigestori, in questo caso per produrre compost e di nuovo biometano, cioè un biocarburante ottenuto dalla frazione organica.
Come dicevamo, nella riqualificazione degli impianti di Peccioli e Montespertoli, fino all'utilizzo di questo biocarburante biometano anche, esatto, per i vostri mezzi.
Esatto, come dicemmo due settimane fa, dalla buccia di banana fino al pieno di un mezzo di raccolta o comunque di un mezzo di locomozione anche privato.
Una nuova vita anche per le cartiere della Lucchesia sul fronte dell'ecosostenibilità.
Sì, la Toscana ha anche questa fortuna, ha un polo impiantistico molto molto moderno per quanto riguarda tutta la frazione carta e simili derivati. Li chiamo simili derivati perché oltre alla carta ci sono dei materiali che non sono cartacei. L'esempio più classico è il tetrapack, il poliaccoppiato. Il tetrapack chiaramente non va con la raccolta differenziata della carta, va con il cosiddetto multimateriale insieme alle plastiche, ma anche questo viene lavorato in Lucchesia da aziende specializzate e dà origine a nuovi prodotti. Quindi anche su questo comparto qui abbiamo la fortuna di avere una filiera regionale vicina e corta.
Torniamo per un attimo alla questione del vetro, perché si andrà sempre di più, anzi si ritornerà sempre di più a vedere delle campane verdi per il vetro, una differenziazione sempre più direzionata.
Sì, questa è stata una decisione di 6 anni fa della Regione Toscana. Prima il vetro è stato uno dei primi materiali raccolti da solo, poi è stato unito alla plastica e cosiddetto multimateriale, adesso è tornato da solo perché migliora tantissimo il riciclo diretto del vetro, quindi campane verdi per il solo vetro, ma diventa più facile e con minori scarti anche il riciclo dei materiali tipo le plastiche, i metalli e i poliaccoppiati che prima erano con il vetro. Ancora oggi abbiamo contenitori cosiddetti di multimateriale, i tecnici lo chiamano pesante proprio perché c'è il vetro, per questo è pesante, ma nel tempo via via il vetro tornerà ovunque raccolto da solo.
366 62 60 155, se volete fare le vostre domande, le vostre segnalazioni. Stiamo parlando di rifiuti, differenziazione, riciclo con Alessandro Signorini di Alia S.P.A. Un altro tema importante è quello degli imballaggi. In queste settimane abbiamo visto anche sui social campagne per boicottare prodotti imballati all'interno anche delle negozi di grande distribuzione. In questo come può incidere Alia?
Il gestore non può incidere più di tanto su due fattori, nella produzione dei rifiuti chiaramente, né nelle scelte commerciali. Quello che possiamo fare è che questo tipo di accordi industriali possono orientare, quelli di cui parlavamo prima, possono orientare anche la grande distribuzione, e quindi alla fine anche far capire all'utente che può quantomeno avere delle scelte. Poi ci mancherebbe altro, ognuno è libero di fare come meglio crede, anche perché la stessa plastica così tanto bistrattata, se noi la intercettiamo bene, non la disperdiamo e la raccogliamo, la ricicliamo completamente. E in Toscana abbiamo anche un'esperienza molto molto interessante per quanto riguarda le cosiddette plastiche povere. Il 60% delle plastiche da riciclo non sono quelle della classica bottiglia in PET che tutti sappiamo, ma sono quelle plastiche particolari, tipo certi vasetti dello yogurt, la busta della mozzarella. Ecco, noi ricicliamo anche queste.
Molto importante è la tematica che riguarda la pulizia a monte dei prodotti che vengono differenziati, che facilitano poi anche il lavoro dell'impiantistica.
Sì, questo viene fatto. Noi diciamo sempre, se è possibile, di conferire i materiali abbastanza puliti. Se poi questo non accade, abbiamo comunque presso gli impianti di selezione la possibilità di ripetere certi lavaggi, cioè prima di buttare via un materiale lo rianalizziamo. Gli impianti di selezione sono fatti come il vecchio gioco dell'oca, cioè se sbagli torna alla partenza.
Fermandoci appunto al gioco dell'oca, perché c'è una telefonata in linea al 7399933. Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Buongiorno. Vorrei fare, se possibile, una domanda a signorini. L'altra volta ha parlato di Mater B, quindi le stoviglie non usa e getta ma compostabili. Sì. E parlando, c'è la problematica di alcune sono trattate che rallentano il compostaggio una volta inseriti là dentro. Però Mater B è tutto della nuova moda, credo sia un marchio registrato, quindi quando sono dichiarate Mater B dovrebbero essere tutte senza problemi. O così non è?
Ecco, questo è un argomento interessante. Bella che infatti domanda. Volevamo analizzare anche da Scaletta. Grazie per aver chiamato, ascolta la risposta in diretta.
Bene, grazie, ciao.
Bella domanda, e tra l'altro una domanda quasi da detta ai lavori, perché Novamont produce storicamente questo materiale biologico che proviene dal mais. Di fatto è un'azienda che serve ad altre aziende il principio attivo che è il Mater B, che però può essere unito ad altre tipologie di materiali per la produzione del manufatto. Novamont stessa si impegna a far sì che sia la più gran parte di Mater B a costituire il manufatto, ma ancora oggi non c'è questa certezza, quindi in certi tipi di prodotti provenienti comunque da Mater B abbiamo un compostaggio più lento rispetto alle bioplastiche, abbiamo però un compostaggio sicuro. Il problema maggiore è su un altro tipo di materiale, ne parlammo l'altra volta, che sono le bioplastiche, cioè l'acido polilattico. Anche questa è una filiera di polimero che proviene di origine biologica, non ha niente a che vedere con il mais, e queste non sono compostabili. Quindi è sempre sicuramente preferibile qualsiasi tipo di prodotto a base di Mater B. Negli impianti noi alla fine il compostaggio lo facciamo.
O comunque, come dicevamo l'altra volta, prendere stoviglie di materiale cartonato, che è la cosa migliore.
Sì, questa è una scelta che tra l'altro noi, insieme alla grande distribuzione, che è molto attenta in questo periodo a questo tipo di scelte, stiamo orientando. Se una stoviglia usa e getta, dovremmo superare il concetto dell'usa e getta, e questa sarebbe la decisione più importante a monte. Ma se così per tante ragioni non è possibile, è importante utilizzare materiali tipo stoviglie a base di cartone cartonate, che ci permettono un facile compostaggio e sicuro.
Torneremo a parlare di bioplastiche, lo abbiamo affrontato adesso, l'abbiamo accennato, ma è veramente un mondo, sia per quanto riguarda l'acquisto che ne viene fatto, sia per quanto riguarda la produzione e il conseguente smaltimento. Dicevamo del gioco dell'oca, eravamo rimasti lì
perché se si visita un impianto di selezione e trattamento inizia tutta una fase di separazione. Ci sono separazioni meccaniche, fisiche, elettromeccaniche. Se un tipo di materiale o perché è sporco o perché per altri motivi non viene riconosciuto dai lettori ottici, non viene riconosciuto nemmeno dagli operatori a mano, perché abbiamo anche degli operatori a mano che alla fine una selezione nelle cose più dubbiose la fanno de viso e a mano, ed è un lavoro
vorrei
non
andare
facile.
Intervistarlo una volta, guarda, perché è un mestiere duro ma anche gratificante, e immagino che venga poco considerato dal pubblico. Invece tu ci stai dicendo che esistono intanto questi smistatori di prima linea, di prima fascia.
Sono quelli che hanno il compito poi di dirimere proprio il caso più difficile. In ogni caso il concetto è che il materiale, prima di essere scartato, torna alla partenza e rifà un altro giro per capire se è passato per errore attraverso un lettore o ottico o attraverso un separatore se non è stato riconosciuto a mano. Quindi si cerca di massimizzare tutti i tipi di materiali.
Stanno arrivando tanti messaggi al numero WhatsApp 366-6261-55, passiamoli in rassegna. Allora, buongiorno, a Pescia il tetrapack veniva raccolto insieme alla carta con Cosea, sarebbe opportuno comunicare la modifica?
La modifica è in corso d'opera perché Pescia è entrato tra gli ultimi 10 comuni sotto la gestione di Alia, stiamo trasformando tutto il sistema di raccolta. Peraltro chi ha fatto questo messaggio sa benissimo che storicamente anche a Prato il tetrapack era raccolto con la carta e anche lì nei 7 comuni della provincia pratese non c'è più la raccolta con la carta ma è direttamente con il multimateriale. Questo sarà ovunque, anche a Pescia.
Perché le indicazioni sui cassonetti non vengono messe anche in altre lingue, esempio cinese, vista la grande presenza di nuovi cittadini?
Dunque, quasi tutti i cassonetti, a cominciare dalle postazioni interrate che abbiamo nel centro di Firenze, hanno un QR code a 7 lingue che ti permette tramite un semplice inquadramento del QR code di avere tutte le indicazioni sul tipo di contenitore e anche la review mappa che abbiamo sul sito www.aliaspa.it nel caso di Firenze è in 4 lingue. Comunque è un impegno che stiamo cercando di portare avanti anche per quelle comunità rumene, cinesi e albanesi che sono importantissime e che in certe città contribuiscono in maniera rilevante a migliorare la raccolta differenziata.
Dove sono gli impianti di selezione e trattamento?
Allora,
dipende anche di
dipende dal tipo di materiale. Per le plastiche sono tutte a Pontedera, Revet ha un polo, sia Revet e Revet Recycling, in cui 6 tipologie di materiali vengono separate, lavorate, trattate e preparate al riciclo. Per le cartiere nella Lucchesia fanno direttamente, dopo una nostra prima preselezione, la lavorazione. Sono quasi tutte presenti in Toscana, niente va fuori per quanto riguarda l'avvio a riciclo. Per il compostaggio, cioè per la frazione organica, quelli sono impianti nostri che abbiamo a Montespertoli, a Casa Passerini, e che costruiremo presto rivampando, cioè trasformando quello di Peccioli.
Ho letto sull'informatore della COP che da giugno tolgono le stoviglie di plastica dagli scaffali.
È vero, perché Coop ha fatto questa scelta, una delle prime tra la grande distribuzione, intanto di sostituire con altri tipi di materiali queste stoviglie, poi presumo cercare tutti insieme di superare il concetto dell'usa e getta.
Finalmente buone notizie, ci scrivono. Cerchiamo però di essere più responsabili negli acquisti plastic free. E torniamo dunque a questo argomento, peraltro proprio oggi in regione ci sarà la firma del protocollo plastic free da parte del presidente della regione Toscana rispetto agli stabilimenti balneari annunciato nelle scorse settimane. Come verranno sostituite le stoviglie di plastica?
Verranno via via sostituite con altri tipi di materiali. Il Mater B sicuramente è un prima scelta perché è un materiale biologico che al di là delle miscele che possono essere utilizzate nel manufatto è comunque compostabile. Nova Monte insieme ad altre aziende sta cercando anche di contenere il costo di questi materiali, perché questo è un altro aspetto importante. Il consumatore deve avere la possibilità di fare una scelta e di avere costi sostenibili. Il cartone e la carta sicuramente possono dare una risposta importantissima da questo punto di vista. I bicchierini cartonati li conosciamo tutti, arriveremo anche ai piatti e alle scodelle.
Dedichiamo questi ultimi minuti di Vescavato Vecchia Talpa appunto alle bioplastiche, che sono biodegradabili ma non vuol dire compostabili. Cos'è questo mondo e cosa consigliereste agli utenti? Perché sembra quasi che sia una fake news questa bioplastica.
Si chiamano bioplastiche perché sono polimeri di origine biologica. I polimeri sono, come per le plastiche stesse, sono delle lunghe catene molecolari a base di ossigeno, idrogeno e carbonio. Hanno però una caratteristica: sono biodegradabili ma non sono compostabili. Questo vuol dire che nei nostri impianti di compostaggio e nei biodigestori per adesso la temperatura e la durata del processo di compostaggio, c'è una normativa molto precisa europea e nazionale, tra l'altro quella nazionale italiana è più cogente e stringente della normativa europea, che indica questo percorso. Purtroppo le bioplastiche hanno tempi molto più lunghi e richiedono temperature molto più alte, per cui alla fine quello che noi dovremmo dire all'utente, che poi la domanda è: ma la bioplastica? C'è un famoso marchio di un'acqua famosa, perché sono stati tra i primi a utilizzare la bioplastica. Dove la metto? E va messo nell'indifferenziato, perché non va né nell'organico né nella plastica.
Insomma, crea più problemi che sì, risolverli, sia anche per quanto riguarda, appunto, si diceva, i tempi di biodegradabilità. Voglio dire, su una spiaggia una bottiglia di bioplastica, dopo 100 anni cosa succede? La trovi sbriciolata, però sempre plastica lì rimane.
Sì, di fatto rimangono dei abbiamo fatto ricerche e sperimentazioni, poi ci sono dei centri di ricerca che lo fanno, di fatto abbiamo tempi lunghi.
C'è un'altra telefonata allo 0557399933 per Bescavato. Pronto, buongiorno. Pronto? Ci sei? Sei in linea? Ci senti? Niente, non abbiamo un feedback, sentiamo che qualcuno ci sta ascoltando ma non sta intervenendo. Allora, buongiorno, ci scrivono da WhatsApp: per evitare l'abbandono degli ingombranti, ecco, gli ingombranti è l'ultimo argomento di questa stagione, Alessandro, potrebbe essere utile scrivere in caratteri cubitali sui lati dei cassonetti ritiro gratuito. Se l'abbandono viene fatto dai non paganti, è troppo chiedere che al momento della telefonata non venga chiesto il numero utente. Al momento della presa di residenza viene in automatico, in contemporanea, la presa in carico dell'utente da parte di Alia?
Allora, la domanda chiara è un po' articolata, ma io ho capito a cosa si riferisce l'utente, perché noi nelle richieste a dillo ad Alia chiediamo sempre il codice utenza, e non è che giriamo con il codice utenza, esatto, dare in tasca, tanto che in azienda ci stiamo domandando: ma è il caso, sarà il caso di eliminare e in una seconda fase trovare un
altro
tipo di
bolletta, insomma, diventa difficile.
Allora, questo sarebbe il primo passo. Il secondo è sicuramente comunicare la gratuità e velocità del servizio, perché questo è un altro aspetto su cui lavoriamo, cioè quando telefoni per una prenotazione ingombranti il servizio deve essere puntuale. Se ti dico di esporre stasera alle 10 perché a mezzanotte passo, domani mattina quel materiale non ci deve più essere, e in tempi ravvicinati. Quindi lo sforzo che facciamo è questo: abbiamo sofferto tantissimo perché in quella pianificazione impiantistica Alia ha sofferto moltissimo un deficit anche per le piattaforme degli ingombranti, ma anche da questo punto di vista stiamo risolvendo con la nuova pianificazione impiantistica questo tipo di problema.
Ci hanno mandato addirittura una foto di una cucina intera ritirata da Alia. Eh sì, perché vi capitano anche situazioni di ingombranti particolarmente ingombranti. Ma veniamo, un'ultima domanda te la faccio sulle apparecchiature elettriche, i famosi RAEE.
Sì.
Allora, vengono ritirati frigoriferi, computer, strumentazione tecnologica sempre più oggetto di un ricambio con l'evoluzione, appunto, della tecnologia. Questi prodotti vengono ritirati, ma vengono anche consegnati nelle isole ecologiche. C'è questa possibilità?
Assolutamente. C'è anche un'altra possibilità, che è il cosiddetto one to one, cioè dove nei negozi di una certa dimensione che vendono questi prodotti puoi portare il tuo prodotto, diciamo così, vecchio che non utilizzi più, anche senza acquistare un analogo prodotto nuovo. Comunque Alia dà questa possibilità. Questi materiali non vanno al porta a porta, né tantomeno accanto ai cassonetti, se no sono abbandoni. Questi materiali devono essere o portati via attraverso il servizio gratuito ingombranti, o portati direttamente dall'utente in uno degli ecocentri di Alia, o in alternativa, per i più piccoli, apparecchiature elettriche ed elettroniche, notare l'ecofurgone di Alia, che per esempio tutti i martedì al mercato delle Cascine a Firenze facciamo in tutti i comuni molti giri nei mercati rionali. Questi materiali sono preziosissimi, hanno la possibilità di essere completamente smontati, recuperati i metalli, le plastiche e i minerali preziosi, che sono, diciamo così, il cuore pulsante di certe apparecchiature elettroniche. È un tipo di rifiuto in grande crescita ed è un rifiuto preziosissimo.
Anche per i RAEE ci scrivono, mi hanno chiesto il codice utente, il famoso codice utente, ma chi non ce l'ha li butta nei cassonetti. Insomma, questa problematica l'avete ben presente.
Sì.
E poi ci scrivono Andrea da Seravezza, buongiorno, per le bioplastiche si può usare la canapa, Non so se c'è un utilizzo, una tecnologia, una sperimentazione in tal senso.
Può essere, so che tantissimi materiali sono sottoposti in questa fase dei centri di ricerca che lavorano sia per le aziende di produzione sia per la grande distribuzione per trovare materiali alternativi biosostenibili.
E poi ci sono ristoranti che abbandonano settimanalmente latte di olio fuori dai cassonetti, i quali non hanno un'apertura tale da contenerli. Il risultato, insomma, è sporcizio. Come
è
si
vero.
Può fare?
Si fa come se si è fatto a Firenze, per esempio, nell'ultima settimana, perché ieri ho visto i dati dei rapporti degli ispettori ambientali, sono stati sanzionati 16 ristoranti del centro storico monumentale per abbandoni di vari rifiuti, tra questi anche degli oli. Hanno un obbligo preciso, tra l'altro non sono utenze domestiche, cioè non sono famiglie, ma sono produttori commerciali, quindi hanno proprio l'obbligo di conferire in maniera corretta. I nostri ispettori comunque sono molto presenti sul territorio, peraltro concludo dicendo che si è conclusa una selezione e presto ne arriveranno altri 10, 4 andranno a Pistoia, 2 andranno ad Empoli, 1 andrà a Montecatini, in maniera tale che ci sia il presidio sul territorio fatto dagli addetti, dagli autisti, ma anche da queste figure importantissime.
Ci piace quando concludiamo le trasmissioni e le stagioni delle trasmissioni con delle buone notizie. Alessandro Signorini di Alia, ultimo messaggio che leggiamo: area ecologica di Canciulli a San Casciano, c'è anche il centro del riuso solidale, mercatino dell'usato di Mani Tese, e vogliamo fare promozione in tal senso. 10 passate da 2 minuti, abbiamo parlato di questo affascinante, perché nonostante si parli di rifiuti è un mondo affascinante, il ciclo del riciclo. Ci ripromettiamo di tornare con queste tematiche nella prossima stagione di Bescavato Vecchia Talpa. Grazie ad Alessandro Signorini
grazie
per
a
essere
voi.
Stato con noi.
L'economia circolare è più vicina di quanto si creda.
Esatto, e vi daremo conto poi della sigla dell'accordo Plastic Free nelle stazioni balneari che verrà firmato oggi in Regione Toscana. Questa trasmissione, come tutte le altre di Bescavato Vecchia Talpa, sono riascoltabili su controradio.it e anche nella pagina Facebook Bescavato Vecchia Talpa con tutti gli aggiornamenti. Ci risentiamo e ci rivedremo nella prossima stagione di questa trasmissione. Grazie per essere stati con noi, grazie per le vostre segnalazioni e per averci sostenuto.
The time is now. Bescavato Vecchia Talpa. Indagine radiofonica sui servizi segnalati dagli ascoltatori. Per le vostre segnalazioni, bescavato@controradio.it. WhatsApp 366 6260 155. Telefono diretta 055 73 99933. Time is now. Socio del Controradio Club, critico per un giorno. All'invito per vedere un film al cinema alla compagnia per poi commentarlo e recensirlo sul sito e sui social. Lunedì 17 giugno alle 21, anteprima di Dictatorship, Fallo e Basta, di Gustav Hofer e Luca Ragazzi. Gustav e Luca stanno insieme, ma una battuta infelice rischia di mettere in crisi il loro rapporto di coppia. Dictatorship, Fallo e Basta, un viaggio alla scoperta degli stereotipi di genere nell'Italia di oggi. Lunedì 17 giugno alle 21 al Cinema La Compagnia di Firenze. Critico per un giorno, solo per i soci del Controradio Club. Prenotati a club@controradio.it. Iniziativa Controradio Club con Cinema La Compagnia. I consiglieri regionali Tommaso Fattori e Paolo Sarti di Sì Toscana a Sinistra presentano Per un vivaismo a impatto zero. Intervengono Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, Centro Regionale sul Florovivaismo, Dipartimento Prevenzione ASL Toscana Centro, ISPRO e le aziende agronomiche alternative del territorio. Lunedì 17 giugno 2019 dalle ore 16 alle 19 presso la Sala Nardi della provincia, Piazza San Leone 1, Pistoia.
Controradio.
Il disco della settimana.
Perry Farrell, Kind Heaven. Pirate Punk Politician.
Gather up now, let's go.